credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando il volume Guareschi, Fede e Libertà, edito da MUP. Alessandra De Gaetano ha intervistato per noi l'autore Giovanni Lugaresi.
Giovanni Lugaresi, come nasce l'idea di questo libro?
Nasce dalla lettura e dalla rilettura di tutta l'opera di Giovannino Guareschi e nella constatazione che Fede e Libertà, nella sua opera, ma nella vita anche, sono i due capisaldi di questo straordinario e eccezionale e direi raro scrittore.
Fede e Libertà non è solo il titolo del libro, è anche il filo conduttore di tutto il volume. Come intendeva Guareschi Fede e Libertà?
Ma è intanto il filo conduttore di tutto il volume per il fatto che è il filo conduttore della sua vita e della sua opera. E quindi una lettura in questa chiave di questo scrittore e delle sue pagine a me pareva andasse fatto e andasse fatto in maniera profonda. La fede di Giovannino Guareschi è la fede cristiano-cattolica che egli ha sempre professato e direi praticato. La libertà è quella di uno spirito libero, è la libertà dei figli di Dio, è la libertà di coloro che intendono, come Guareschi ci ha insegnato, la dimensione prima di tutto interiore, spirituale. Si è liberi veramente se si è liberi dentro, se siamo liberi dentro. E allora ecco che tu puoi essere in un lager nazista o in una galera italiana, ma se sei libero dentro non hanno importanza i reticolati o le finestre sbarrate.
Che figura di Guareschi emerge dal libro?
Ma io direi appunto questa figura di un uomo che ha professato la sua fede e l'ha testimoniata, perché l'ha testimoniata poi aiutando il prossimo, cioè è l'uomo che non solo dice Signore, Signore, ma è l'uomo che poi fa la volontà del Padre, no? Come noi leggiamo nel Vangelo, non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, eccetera. Ecco, e sul piano della libertà è l'uomo che poi dice io sono un uomo che in coscienza ho detto questo perché lo penso, l'ho scritto, eccetera, voi mi condannate, perché c'è questo anche da dire, voi mi condannate, io ritengo che la condanna sia ingiusta, però vado in galera, perché? Ma perché per restare liberi bisogna a un certo punto saper prendere anche la via della galera.
Giovanni Lugaresi, approfondiamo questo tema della fede di Giovannino Guareschi. Cito una frase del libro: bisogna entrare con Guareschi nei lager nazisti per avere la giusta nozione della fede dello scrittore. Allora, qual è stato il cammino di fede di Guareschi nella sua vita e nei suoi scritti?
Dunque, noi per la prima volta assistiamo a una manifestazione pubblica, fra virgolette pubblica, vero? Della fede di Giovannino Guareschi, proprio a partire dalla esperienza del lager. Se prima era stato un fatto privato in quanto non testimoniato attraverso gli scritti, nel lager nazista noi vediamo che Giovannino Guareschi, che andava ad aiutare i suoi compagni di lager, andando a leggere nelle varie baracche quello che scriveva, perché lui era uno scrittore, un umorista, un vignettista, eccetera, e quindi lui cercava di resistere e di aiutare i suoi compagni a resistere e quindi a tenerne alto il morale, proprio scrivendo delle cose e andandole a leggere. Ora noi assistiamo proprio in questa circostanza, in questa condizione di Guareschi, internato militare italiano nei lager, il quale scrive di Dio, scrive della provvidenza. È una cosa enorme. E scrive poi quella favola di Natale, che è una favola per adulti evidentemente, vero, più che altro e non per bambini, che lui realizza alla vigilia di Natale del 1944 e che poi va a leggere nelle baracche, dove appunto emerge in tutta la sua evidenza questa sua profonda fede e questo suo profondo spirito di libertà. Infatti poi la favola di Natale è una metafora, c'è il Dio della guerra che è il Dio maligno, il Dio cattivo, il Dio della violenza, il Dio che opprime, e c'è invece il Dio che nasce, che è il Dio della pace, il Dio per gli uomini di buona volontà. Ecco, da allora noi poi assistiamo, anche nel dopoguerra, in tutta la sua produzione letteraria, questa forte connotazione della pagina di Guareschi in chiave religiosa. Basti sfogliare le pagine di Don Camillo, dove fra Don Camillo e Peppone, quello che emerge poi soprattutto è il Cristo crocifisso dell'altar maggiore, che rappresenta la coscienza cristiana di Giovannino e che quindi non può parlare se non e sempre a norma di Vangelo.
A proposito di Don Camillo, alla luce anche dell'anno sacerdotale, quali sono i momenti più significativi del suo dialogo con il Cristo crocifisso?
Ma io direi che i momenti più significativi sono quando Don Camillo, almeno a mio avviso, per motivi di carattere polemico-politico, compie qualche cattiva azione nei confronti di Peppone, che è il suo avversario, e Cristo crocifisso regolarmente lo redarguisce e lo richiama alla carità cristiana. E questa è una grande cosa. Poi, da un'altra parte, noi vediamo Don Camillo che, ancorché assai polemico e molte volte in forza di questa polemica ingiusto, vero, nei confronti di Peppone, e però, dicevo, vediamo anche uno slancio generoso cristiano fatto di carità, fatto di amore per non solo per Peppone, ma per la sua gente. Don Camillo è veramente il prete per la gente. È il prete che si dà alla sua gente, è il prete che ama la sua gente.
Quando si parla di Guareschi vengono alla mente parole come libertà, perdono, carità, provvidenza, valori, che lei cita nel suo libro. E tra i valori di Giovannino Guareschi sembra emergere quello della famiglia. Cosa rappresentava per lui, proprio alla luce della fede e della libertà?
Rappresentava un fatto di grande forza sentimentale, morale e spirituale. Giovannino Guareschi è l'uomo che intanto ama i suoi vecchi, cioè la famiglia di provenienza, per così dire, e poi è l'uomo che ama la famiglia che lui si forma con la moglie e quindi con i due figli, Alberto e Carlotta. Ecco, è un uomo che quindi ama la famiglia, sta in famiglia, e coinvolge la famiglia anche in tutte le sue cose. Non a caso Giovannino Guareschi scrive dei racconti, vero, a livello di ambiente familiare. Ecco, questo per dire che proprio per lui la famiglia rappresenta un qualcosa di importantissimo, di fondamentale, sotto il profilo sentimentale, morale, spirituale, umano, ma anche sotto il profilo letterario, perché dalla famiglia lui trae ispirazione.
Giovanni Lugaresi, In cammino con San Francesco è un capitolo dedicato al francescanesimo di Guareschi. Come lo viveva?
Guareschi è sempre stato particolarmente devoto nei confronti di San Francesco, e sorte volle poi che la sua galera italiana egli la trascorresse nel carcere di San Francesco di Parma. E Guareschi, San Francesco lo ha ammirato per tutta una serie di cose, di azioni, di valori che il poverello di Assisi ha testimoniato in prima persona e sulla sua carne. E ci sono diversi racconti nei quali, se non figurano, come alcuni figurano, personaggi religiosi del mondo francescano, come padre Lino Maupas, mitico religioso della Parma dei primi decenni del secolo, del Novecento naturalmente, c'è peraltro in Guareschi un forte spirito francescano che è fatto di semplicità, di umiltà, di grande e di sconfinata fede nei confronti di Nostro Signore, e che attingono appunto proprio allo spirito francescano. Racconti che sembrano, come io ho anche scritto, veramente dei francescani fioretti del nostro tempo.
La figura di Guareschi è famosa anche per la sua missione di catechista ed educatore, che si riscontra in scritti come Don Camillo e Don Chichì, per fare un esempio. E anche Papa Giovanni XXIII è stato affascinato da questo aspetto.
Dunque, Papa Giovanni XXIII nel 1948 si trovava a Parigi, nunzio apostolico, e fu uno dei primi lettori del libro Don Camillo, cioè della prima raccolta dei racconti del mondo piccolo che Guareschi andava pubblicando sul Candido e che poi avrebbe raccolto in vari volumi. Alcuni di questi volumi sono stati anche postumi per iniziativa dei figli. E Papa Giovanni restò molto colpito da questi racconti, al punto che fece omaggio di un'edizione del libro al presidente francese Auriol. E Guareschi ha svolto, io direi, non volutamente, ma indirettamente, una didattica, cioè è stato veramente un maestro nel momento poi in cui lui non voleva assolutamente fare il maestro, ma siamo noi che oggi traiamo una certa lezione dai suoi scritti, perché sono degli scritti che ci fanno riflettere, al di là del fatto che il Cristo crocifisso dell'altar maggiore qualche volta si esprima anche con espressioni ironiche, umoristiche nei confronti di Don Camillo, ma c'è sempre un fondo di verità cristiano-cattolica in quello che dice questo Cristo. E quindi per questo io penso che Guareschi possa essere appunto considerato un maestro.
Giovanni Lugaresi, qual è il capitolo del libro a lei più caro o l'aspetto di Guareschi che più la colpisce?
Direi che io amo tutti i capitoli di questo libro, ma se devo fare una scelta, direi che è il capitolo che riguarda Guareschi in rapporto al Natale. Questo mi ha molto preso, mi ha molto coinvolto, perché leggendo vari racconti, a cominciare dalla favola di Natale, naturalmente scritta nel Lager, ma poi ad altri racconti anche della serie Don Camillo, ecco, questo senso che lui ha profondo di questo bambino che nasce, che è nostro Signore, che è il Redentore, che nasce per venire a redimere l'uomo, no? Ecco, questo direi che mi colpisce molto, anche perché ci trovo, oltre alla profondità della fede, oltre alla sua sconfinata umanità, anche un soffio veramente di poesia. Ecco, lì si rivela anche, come da altre parti peraltro, ma lì in particolare secondo me un Guareschi poeta in prosa, ma poeta.
Giovannino Guareschi, come sappiamo, ha avuto il riconoscimento da parte della critica e degli intellettuali solo in tempi recenti, ma che riscontro ha avuto invece da parte dei lettori?
Ecco, questo è l'elemento, direi, importantissimo. Guareschi è sempre stato letto e amato da un pubblico che non è soltanto quello italiano, ma che è diffuso ai quattro angoli della terra. E la critica letteraria e il mondo accademico lo hanno riconosciuto soltanto in tempi recenti, cioè, per indicare una data, diciamo a incominciare dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Si sono accorti che Guareschi era uno scrittore di altissimo livello, si sono accorti che era uno scrittore che aveva qualcosa da dire, e come a me piace sottolineare, aveva qualcosa da dire e lo sapeva scrivere.
Giovanni Lugaresi, un'ultima domanda. Che significato ha l'opera di Guareschi ai nostri giorni e qual è il messaggio racchiuso tra le pagine di questo libro?
Ma direi che c'è un elemento importantissimo al di là dei due pilastri che ho già citato, la fede e la libertà, ed è questo: che in Guareschi noi troviamo sempre una umanità straordinaria, una umanità che prevale sempre sulla ideologia. E non a caso, in un recente sondaggio compiuto da Repubblica fra i suoi lettori sui personaggi della letteratura del Novecento, oltre il 70% delle risposte ha indicato Don Camillo. Penso che questo sondaggio possa fare riflettere.
Si è aperto qualche giorno fa e andrà avanti fino alla prossima settimana il Ponza e Ventotene Festival. Ne vogliamo parlare con il direttore della TCL, cioè dell'Associazione Teatrale fra i Costumi del Lazio, Luca Fornari, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, un festival che tocca le due isole pontine, che è già iniziato in realtà, già toccato l'isola di Ventotene, e che proprio oggi, lunedì, fa partire invece la parte relativa invece all'isola di Ponza. Vogliamo un po' vedere intanto a Ventotene che cosa è successo?
Ma a Ventotene abbiamo avuto una 3 giorni, gli scorsi 4, 5 e 6 agosto, molto improntata anche al carattere dell'isola, quindi una serie di incontri molto, anche se vogliamo, piccoli ma interessanti, legati poi alla tematica del mare, dalla proiezione del film di John Huston, Moby Dick, con poi tutto un dibattito, uno scambio di idee su quello che è stato, che ha rappresentato, alla lettura da parte di Ambra Giolini di alcuni brani scelti da Paolo Fallà, insomma una serie di incontri, ecco, legati proprio al tema della cultura, del mare, dello scambio delle idee, delle opinioni, molto sul ritmo, se vogliamo, dell'isola di Ventotene.
Mentre invece l'isola di Ponza ha un carattere più musicale.
Sì, l'isola di Ponza ha un carattere più invece musicale, anche più di festa, di convivialità. Partiamo oggi con un grande concerto di Carmen Consoli, con la versione comunque acustica, anche questa sempre per inserirsi all'interno del luogo in cui si svolge. Carmen Consoli credo che rappresenti, dal punto di vista proprio del calore delle tematiche, dell'impegno, insomma rappresenti molto bene quello che è il mare Mediterraneo. Insomma, noi abbiamo fatto un po' un ragionamento di questo tipo nel preparare questo festival. E poi abbiamo domani il 10 i musicisti del Basso Lazio, l'11 Tecno Sospiri e il 12 abbiamo In Obraino. Questi tre artisti sono tutti e tre artisti della nostra regione e rappresentano un pochino, se vogliamo, tre diversi filoni. Con i musicisti del Basso Lazio abbiamo la musica popolare, con i Tecno Sospiri abbiamo un rock più giovane, In Obraino la nuova musica d'autore. Ci sembrava interessante, ecco, valorizzare proprio anche la produzione legata alla nostra regione, una cosa per i giovani, per stare insieme, per divertirsi.
Cerchi riparo fraterno, conforto, bambina nel vento e ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove.
Questa iniziativa, che è promossa, lo ricordiamo, dall'Assessorato Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio, è realizzata appunto dall'associazione che lei dirige, l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, ha visto appunto, è all'interno di una serie di lavori e di rappresentazioni che toccano appunto diversi luoghi laziali. Perché portare il teatro, la musica in due isole come sono appunto Ponza e Ventotene?
Ma guardi, da una parte c'è un ragionamento, insomma sono state isole un pochino che hanno avuto un po' di problemi in questi anni, legati al tipo di fruizione proprio dei luoghi, insomma, e ci è sembrato importante all'assessore alla cultura della regione, è sembrato importante ricostruire un percorso di valorizzazione anche appunto a partire dalla cultura. E quindi ecco, un momento in cui costruire un rapporto, anche un rapporto legato allo spettacolo, legato allo stare insieme, utile anche al rilancio ulteriore di queste isole.
Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori anche un sito internet dove possono appunto vedere più nello specifico il programma di questi prossimi giorni a Ponza?
Sì, il sito è www.culturalazio.it oppure atcllazio.it, e sopra in questi due siti c'è il programma, diciamo, appunto di questi giorni a Ponza.
Benissimo, allora io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e quindi in bocca al lupo per questo proseguimento, perché dicevamo la parte relativa a Ventotene si è svolta proprio la settimana scorsa, e quindi in bocca al lupo per questo proseguimento del festival a Ponza.
Crepi il lupo, un saluto a tutti voi, grazie.
Grazie. Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.